I will be king. And you.
Domani sciopero.
You will be queen.
1924, Attilio Oldani. Morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso da un'idea di Paolo Maggioni con la consulenza storico-archivistica di Gabriele Locatelli.
We can be heroes just for one day.
Nelle prime due puntate di questo speciale sulla figura di Attilio Oldani abbiamo descritto la storia del tranviere di 44 anni che, siamo nel 1924, vive nel quartiere di Via Canonica a Milano. Abbiamo raccontato la particolarità di quella zona della città e abbiamo descritto come l'Italia nel 1924, in quel giugno del 1924, fosse a un punto di svolta per la transizione dalla conquista del potere del fascismo alla trasformazione dello Stato in una dittatura. Il 10 giugno il deputato socialista Giacomo Matteotti viene rapito. Già dopo pochi giorni però si smette di parlare di rapimento e si descrive questa scomparsa come un omicidio. Manca il corpo, mancano gli esecutori, manca il mandante, almeno ufficialmente, ma tutti sanno chi ci sia dietro la scomparsa di Matteotti. E così, in un ultimo colpo di coda dell'opposizione politica e sindacale al fascismo, si tenta di organizzare una protesta visibile, pubblica, uno sciopero. Il 18 giugno, la giunta esecutiva dell'Unione Sindacale Milanese e il gruppo sindacalista Filippo Corridoni deliberano di partecipare alla protesta per quello che ormai viene definito anche sui giornali come l'assassinio dell'onorevole Matteotti. Tra l'altro si mettono in guardia i lavoratori dal prestarsi alle sobillazioni di agenti provocatori. La data scelta è quella del 27 giugno. È un venerdì. Lo sciopero sarà pressoché simbolico. Sono 10 minuti di sospensione dal lavoro, ridotti a 2 per i servizi pubblici come i tram, su cui lavora il nostro Attilio Oldani. Come la città affronta questo sciopero? Ce lo racconta lo storico dell'Università di Bergamo, Jacopo Perazzoli.
Il fatto che gli organizzatori si immaginino uno sciopero nazionale vuol dire che credono che quello sciopero possa avere successo, benché fosse di soli 10 minuti. E io quindi credo che ci fosse un fermento. Milano stessa c'era un fermento. Cioè, è vero che il sindaco è appunto Mangiagalli a capo di una maggioranza del blocco nazionale. Però Milano c'è ancora un seguito del movimento socialista, infatti il socialismo è sempre molto presente, sotto traccia, sotterraneo, non ancora così tanto sotterraneo in città, tant'è vero che Filippetti è ancora dentro il PSU, i partiti non sono ancora sciolti nel giugno del 24, quindi hanno ancora qualche limitatissimo spazio di azione che provano appunto a sfruttare. I giornali, la carta stampata dei partiti non è ancora stata del tutto censurata, non è ancora stata soppressa, quindi c'è ancora un minimo di spazio, non siamo ancora in un sistema totalitario. C'è un sistema che si sta lentamente evolvendo verso il regime, ma non è ancora diventato regime. Quindi c'è ancora un minimo di spazio di autonomia. Io credo che i socialisti e tutti gli antifascisti provino a sfruttare questa autonomia appunto anche a livello locale e anche a Milano. Insomma, uno sciopero in una città così importante come Milano credo è stato molto sentito, credo che sia stato molto sentito e anche credo partecipato. Quindi per il fascismo è un problema. È un campanello d'allarme che ne dica Mussolini e che anche Mussolini dica ogni volta che parla con gli ambasciatori all'estero, gli ambasciatori italiani nelle principali capitali europee o mondiali, anche negli Stati Uniti, continua a dire che non c'è opposizione, il paese è tranquillo. In realtà il paese non è tranquillo. Il paese non sarà tranquillo ancora per tutto il 1925, tant'è vero che poi verrà messa una morsa fortissima con la soppressione della libera stampa e con la soppressione anche dei partiti antifascisti. Quindi noi non capiamo le scelte del 25-26, le leggi fascistissime, se non consideriamo il fermento anche politico che c'è nel paese ancora nel 24, nonostante i tentativi di silenziarlo.
Il mondo sindacale della politica in questo periodo storico è estremamente diviso e lo sciopero del 27 giugno 1924, più che rappresentare un elemento aggregante, rappresenta la cartina di tornasole di queste divisioni, come possiamo sentire nelle parole di Francesco Filippi, storico della mentalità che lavora per la Fondazione Museo Storico del Trentino nell'ambito della memoria collettiva e pubblica.
Sicuramente i vertici politici e i vertici sindacali in quella 15 giorni concitati sembrano non parlarsi, sembrano non mettersi in contatto, ovvero le opposizioni fanno l'opposizione in Parlamento come meglio credono, a livello di secessione i sindacati fanno opposizione nelle piazze come meglio sanno attraverso lo sciopero. C'è da dire una cosa. Lo sciopero del 27 di giugno è il canto del cigno drammatico del sindacalismo italiano, che aveva messo in piedi ben altre manifestazioni nel corso della propria storia. In qualche modo la brevità, quasi diciamo la simbolicità di questo sciopero generale denuncia quello che è l'effettivo logoramento del movimento sindacale negli anni venti in Italia. Noi non dobbiamo dimenticare che il sindacato è in piazza con scontri, con violenze, con morti, fin dalla fine, anzi anche durante la prima guerra mondiale. Stiamo parlando di quasi un decennio di scontri che per molti versi non riesce a sfondare a livello di contrattualistica. Vengono portati a casa alcuni diritti fondamentali molto importanti. Nel 1919, per esempio, i decreti riguardanti l'estensione del diritto alla pensione alle lavoratrici e lavoratori. Però il movimento sindacale mostra tutta la propria stanchezza all'interno di una situazione pubblica che è precaria da troppo tempo. La manifestazione del giugno del 24 arriva dopo anni e anni di lotte che vengono soffocate nel sangue, che vengono osteggiate dai principali organi di comunicazione italiani e vengono ridotte a un ribellismo del facciamo come in Russia, come si diceva durante il Biennio Rosso, cioè un ribellismo riportato all'idea che ruotasse tutto attorno alla una sorta di imitazione della rivoluzione d'ottobre in Russia. In realtà sotto c'è ben altro, i sindacati cercano di avere voce in capitolo, però hanno difficoltà a farsi rappresentare. Da questo punto di vista è amaramente indicativo che Giacomo Matteotti, che è stata una delle figure più potenti dell'antifascismo degli inizi in Italia, sia anche stato uno dei politici che più ha avuto a che fare con il mondo sindacale. Ricordiamoci le sue lotte nel Polesine con le leghe e le cooperative agricole, con i sindacati che cercano dal basso di fare antifascismo. Ecco, la morte di Matteotti è anche simbolicamente la rottura di quel filo che poteva collegare l'opposizione parlamentare all'opposizione, chiamiamola così, di piazza, e quindi spezza quelli che sono i principali antagonisti all'interno dell'opinione pubblica, che non riuscendo a fare massa e asse vengono uno dopo l'altro circondati e annientati dal fascismo.
In questo nostro racconto siamo arrivati al momento più drammatico, quello in cui Attilio Oldani subisce l'aggressione della banda di fascisti che poi lo porterà alla morte. Per questo racconto ci ha prestato la sua voce un grande esperto di cronaca nera, il giornalista Stefano Nazzi, che con il suo podcast Indagini scava nel racconto dei casi noti e meno noti della storia del nostro paese. Ecco che cosa è successo la sera del 26 giugno 1924.
Via Canonica è molto diversa da quei giorni di giugno del 1924. Non è più il borgo dell'Iscigula, una sorta di mercato generale delle primizie che arrivavano a Milano da tutta Italia, ma è ancora una strada aperta sul mondo. Palazzini eleganti, pub e bar alla moda, cartolerie, pastifici e negozi di valigie, ristoranti che profumano di Cina, Eritrea e dei mille sapori d'Italia. È una piccola oasi che si snoda per quasi un chilometro, dritta e stretta, un quartiere nel quartiere. E anche nel 24 dobbiamo immaginarla così, via Canonica, in una parola vivace. Attilio Oldani è un uomo di 44 anni, vive al civico 24 di via Canonica e lavora al deposito dell'ATM di via Messina, 500 metri più in là. Un bell'edificio Liberty proprio di fronte alla fabbrica del vapore che produceva tram e treni. Oggi i biglietti li fanno le macchinette elettroniche, si passa la carta di credito e il tagliando è fatto. Una volta, a bordo dei tram, c'era il bigliettaio e Oldani faceva quel mestiere. Un ruolo desueto, ma fondamentale. Uno strapuntino in fondo al vagone. La cassa aperta, i biglietti, allora erano dei gettoni tondi, bucati al centro, che si infilavano in uno spunzone di ferro. E la città che scorre dai finestrini. Su e giù per Milano, Oldani è un convinto socialista in una strada dove ci sono caseggiati popolari, associazioni, sindacati, luoghi di aggregazione che non si sono piegati al fascismo. Come accadeva spesso in quel periodo, i confini tra la vita privata e quella pubblica erano sfumati. Anni di passioni brucianti, di prese di posizione netta, di partecipazione e di militanza. È un uomo esile, Oldani. Abbiamo una sua fotografia, lo sguardo serio, come negli scatti di quegli anni, un abito con una cravatta scura, i baffi a incorniciare il volto. Chi lo conosce ne apprezza la mitezza, ma soprattutto la fermezza delle idee. Fa parte della Lega dei Tranvieri Urbani e negli anni della Grande Guerra rappresenta i lavoratori avventizi, una sorta di difensore dei precari, dei non contrattualizzati, di chi lavora giornata. Anche dopo il fragile biennio rosso, la marcia su Roma e la repressione del fascismo, non ha smesso di fare politica e di discutere con gli altri lavoratori per cercare di costruire una opposizione possibile, una riscossa morale, un argine alla violenza fascista. E lo strumento più credibile di un lavoratore resta sempre quello di incrociare le braccia, di scioperare. Nel giugno del 24, passate alcune settimane dal rapimento di Matteotti, i sindacati non hanno dubbi. Non c'è sequestro, non c'è riscatto, non ci sono notizie del deputato né condizioni per il rilascio. Quello subito da Matteotti non può che essere un omicidio, un gravissimo omicidio politico e come tale va denunciato, respinto, combattuto. Può far sorridere oggi la modalità scelta che racconta anche molto del clima quotidiano che si respira nella società. Si indice uno sciopero di pochi minuti per l'indomani, il 27 giugno, mentre alla Camera si discute proprio del deputato socialista. Sono solo 10 minuti di sospensione dal lavoro, ridotti a 2 per i servizi pubblici. L'orario convocato è le 10 del mattino, fuori dall'orario di punta che coinvolge scuole e fabbriche. Si fermano i tram, i depositi, le biglietterie. Lo sciopero riesce perfettamente, con una partecipazione molto alta tra i lavoratori. Oldani, tra i più attivi nel convocarlo e organizzarlo, però non può partecipare. È morto da mezz'ora, tra le braccia delle sue figlie, nel piccolo pronto soccorso di via Paolo Sarpi, dopo una notte di agonia. Ripercorriamole insieme le ultime ore di Oldani. Seguiamolo nel percorso che si snoda lungo le strade della sua vita e della sua militanza. Arriva a casa alle 20, a conclusione del turno, e, immaginiamo, vive quelle ore con la grande attesa dello sciopero che ha contribuito a organizzare. L'indignazione per la fine di ogni possibile opposizione è più forte della paura dell'isolamento, delle botte, della repressione dei fascisti che, in quella via ancora ricca di spazi liberi, scorrazzano spesso e mai con intenti pacifici. Immaginiamolo passare di fronte a uno dei luoghi simbolo di via Canonica, che oggi è un grande negozio di elettrodomestici che lambisce la piccola piazza Medici. Una grande osteria con un palco per la musica e le proiezioni cinematografiche, fulcro gaudente della vita del borgo dell'Iscigula, la strada degli Ortolani. Forse sarebbe tentato di farci un salto, Oldani, come capita ogni tanto. La sua vita non è solo politica, ma ci sono bisbocce, amicizie, ironia. Ma non quella sera. Varca il portone del Civico 24, una palazzina che è rimasta come allora, due scale divise da un piccolo giardino con una pianta di vite canadese e una vetrata Liberty, un arco abbracciato di giallo e rosso, un piccolo vezzo borghese, in un palazzo popolare. Sale le scale e arriva al primo piano, bussa alla porta e si mette a tavola con la moglie Natalina e le due figlie Irma, di 17 anni, e Ada, di 14. L'immaginiamo in un tinello come tanti, semplice ma caldissimo, discutere del mondo e degli affari propri, delle preoccupazioni quotidiane e di quelle della fede, intesa come il socialismo. Poi Oldani prende il cagnolino di famiglia e lo porta fuori per una passeggiata. L'aria di fine giugno è mite, via Canonica invoglia una camminata. Ci piace pensare che anche in quel momento stesse vivendo l'adrenalina della vigilia di un giorno tanto atteso, che stesse immaginando le facce e gli sguardi dei passeggeri del suo tram che si sarebbe fermato, degli avventori che per quei due minuti non avrebbero potuto infilare il loro biglietto nello spunzone, perché il bigliettaio stava scioperando. Non era la sua prima manifestazione, certo, e Oldani conosceva benissimo la solidarietà dei milanesi, ma anche la possibile reazione violenta, non solo verbale, di chi invece la pensava al contrario e lo avrebbe invitato a riprendere a lavorare. Forse era pronto anche a fare a botte per difendersi, ma sul tram, con un compagno tramviere al fianco, perché la prima rivoluzione comincia dall'incontro, da una indignazione condivisa, dalla partecipazione. Ripassa davanti al locale Oldani. Supera ancora una volta la voglia di entrare e si dirige verso la casa del fratello Carmelo. E a pochi passi in via Cagnola. Pure Carmelo è socialista, crede e lotta per un mondo diverso e possibile. Chiacchierano, forse bevono qualche bicchiere di vino ed è normale quando si cerca la spinta finale per un atto di coraggio. Si danno appuntamento all'indomani. Quella piccola sbornia gioiosa annebbia ogni titubanza, rende ancora più chiare le scelte, gli orizzonti, i sogni. Attilio Oldani torna in strada, gira in via Canonica e si appresta a rientrare a casa. È mezzanotte, intorno a quel locale gira una banda di picchiatori fascisti. Senza infingimenti, è soprannominata la Ronda dei Bastonatori. Un nome che chiarisce senza mezze misure le intenzioni delle continue ronde che dedicano a quel quartiere, ancora poco allineato. In fondo, Oldani non potrà mai saperlo, un incontro simile lo ha avuto anche Giacomo Matteotti. Quel piccolo gruppo di violenti sta facendo il giro dei locali e delle osterie e intima, senza mezze misure, a tutti i lavoratori che incontra di non aderire allo sciopero del giorno dopo. Per chi replica, oppone resistenza, si oppone fieramente, beh, ci sono le botte, i bastoni. Oldani ha girato la chiave ed è nell'androne di casa quando viene raggiunto da un paio di membri della banda che lo hanno riconosciuto e seguito. Poi ne arrivano altri tre. Gli domandano la tessera del fascio e Attilio, senza pensarci due volte, forse quel bicchiere di troppo che rende tutto più chiaro, forse l'indignazione, di sicuro un'immensa dignità, estrae quella della Lega dei Tranvieri. È una frazione di secondo decisiva. Di fronte all'aggressione violenta, al metodo più sbrigativo, alle minacce, quell'uomo mite ma fermo nelle sue convinzioni, replica tornando il paladino degli avventizi, quello della parte degli ultimi. Il sindacalista che non arretra, e che possono starne certi, domani ci sarà a quella manifestazione, aderirà, sciopererà. Dopo un breve vociare udito dietro le persiane dei vicini di casa, Oldani viene colpito con calcio e manganello. L'aggressione dei cinque bastonatori è violentissima. Il tranviere cade a terra con il volto tumefatto e la scatola cranica fracassata. I fascisti fuggono verso un'altra tappa della ronda. Alla figlia Irma di 17 anni accorsa sulla porta di casa, Attilio riuscirà soltanto a dire che è stato aggredito dai fascisti. Arrivano subito anche i vicini di casa che gli prestano le prime cure. La notte è una terribile agonia. La Croce Verde dispone un'autolettiga che lo trasporta alle prime ore dell'alba al pronto soccorso di via Paolo Sarpi. Qui, dopo una vita di impegno e dignità, Attilio Oldani muore alle ore 9:30 del 27 giugno 1924.
Il delitto di Attilio Oldani ha un forte impatto sulla città di Milano, ma non solo. Nei giorni successivi, del caso del tranviere ucciso sotto casa, se ne occupano anche diversi giornali nazionali. E anche in questo caso, con la voce del giornalista del Corriere della Sera Massimo Rebotti, facciamo una veloce rassegna stampa di come i quotidiani di quel giugno 1924 hanno trattato l'omicidio Oldani. Massimo Rebotti.
Su alcuni quotidiani del 28 giugno 1924 cominciano ad esserci nelle pagine interne delle notizie riguardanti un tranviere milanese ucciso a randellate, così titola il Gazzettino. Il Messaggero titola un tranviere aggredito e ucciso a Milano, siamo a pagina 4 per il Gazzettino, pagina 7 per il Messaggero, a pagina 4 del Piccolo c'è un tranviere accoppato a Milano. Andiamo a vedere se hanno qualche dettaglio in più, leggiamo intanto... Tranviere milanese ucciso a randellate, eccolo qua. Questa notte è stato trasportato all'ospedale con gravi ferite alla testa il tranviere Attilio Oldani di Giovanni, di anni 41, dimorante in via Canonica 44. La figlia dell'Oldani, Irma, ha dichiarato che suo padre era stato bastonato da un gruppo di sconosciuti. All'ospedale vennero riscontrati all'Oldani sintomi di commozione cerebrale e stamane, senza aver mai ripreso conoscenza, è morto. Si hanno ora sul tragico fatto questi particolari. Il 29 i giornali che pubblicano la notizia di questa aggressione milanese sono di più. Il Corriere d'Italia, un tranviere milanese ucciso da alcuni fascisti, e qui si precisa. Il Giornale d'Italia, un tranviere ucciso a Milano. Il Mondo, un tranviere ucciso a bastonate dai fascisti. Il Messaggero, gli aggressori del tranviere Oldani assicurati alla giustizia. Il popolo ha una chiave di lettura, è il primo che ce l'ha così chiaramente, come i fascisti intendono la normalizzazione tra virgolette, un tranviere ucciso a Milano. Andiamo a leggere in particolare il Popolo, oltre a riprendere le notizie sulla vicenda, racconta anche come altri fogli hanno raccontato cosa è successo, cosa è accaduto a Milano. Ci sono diversi particolari e leggiamo. Il Secolo commenta questo episodio doloroso e dice che episodi come questi vanno puniti con severità implacabile. Invoca che questi torbidi delinquenti siano senza indugio posti in condizione di non poter più nuocere. Il Partito Fascista, che è il primo ad essere danneggiato da tali criminose imprese, deve agire con tutta la sua forza per aiutare a raggiungere i colpevoli e assicurarli alla giustizia. Il giornale chiede, facendo appello alla pubblica sicurezza, di svolgere un'azione più oculata e più energica per reprimere questi delitti veramente disonoranti. Tutti i giornali hanno parole di vivissimo sdegno per l'uccisione del tranviere Oldani. Andiamo a vedere cosa dice l'Avanti. Protestare? No. I fatti sono più eloquenti delle parole. Anche su questo nostro umilissimo caduto, su questo operaio ucciso per la nostra idea, noi innalziamo il grido e il saluto della nostra fede. L'Unità, e qui commenta il Popolo che è naturalmente la più violenta, si domanda fino a quando i lavoratori milanesi sopporteranno. L'organo degli operai e dei contadini, che in altra parte riproduce un deliberato di ieri sera dei comitati sindacali comunisti e terzi internazionalisti, invitante la Camera del Lavoro a proclamare lo sciopero generale a tempo indeterminato, afferma, l'Unità, che la libertà non si ottiene per elargizione ma per conquista, che non deve essere ripetuta la burla di una fermata di 2 minuti, che ha ancora un po' di spirito rivoluzionario restato al partito massimalista se ancora la coscienza di classe anima il sindacato dei tranvieri e la Camera del Lavoro. Se tutto ciò, sostiene questo comunicato, sussiste, lo sciopero generale deve essere proclamato. Qualunque parola d'ordine che non sia astensione dal lavoro significa incomprensione, viltà o tradimento. Così scrive l'Unità.
Si chiude qui la terza puntata di questo speciale sulla storia di Attilio Oldani. Siamo arrivati al momento della morte del tranviere di Via Canonica. Ma la sua storia non termina qui. L'uccisione di un sindacalista, di un tranviere, di un personaggio conosciuto mobiliterà la città. E di questo ne parleremo nella quarta puntata di questo speciale.
Avete ascoltato Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista. I Uno speciale di Luca Gattuso con la partecipazione di Danilo De Biasio, Matteo De Monte, Francesco Filippi, John Foot, Gabriele Locatelli, Paolo Maggioni, Stefano Nazzi, Cristina Palmieri, Jacopo Perazzoli, Massimo Rebotti, Chai Rocchi e Annalisa Rossi. Montaggio di Nicolò Guffanti.
We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. Just for one.